Ascoltatrici, un saluto ascoltatori, bentornate, bentornati a Calti, il quotidiano culturale di Radio Popolare, anche questo venerdì con voi fino alle notizie delle 12.30. Un saluto da Ira Rubini, 331-6214013, il numero per scriverci durante questa diretta con Telegram, WhatsApp o con un SMS, diretta@popolarenetwork.it, se volete scriverci con una mail, oppure scriveteci a cult@radiopopolare.it o sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare. Saremo in podcast al termine di questa puntata con tutti gli argomenti di cui vi parleremo quest'oggi. Ritroveremo Antonio Serra che verrà in studio come sempre per chiudere la puntata con la rubrica di fumetti. Parleremo con Cristina Galbiati, cofondatrice della compagnia svizzera Trickster P, che è già venuta molte volte a Milano e in Italia con le sue proposte di teatro partecipativo. Anche questa volta fanno parte del programma del Festival FOG, organizzato da Triennale Milano fino a maggio, stavolta però in uno dei luoghi, diciamo, in trasferta di FOG, il padiglione Chiaravalle. È anche un'occasione per scoprirlo. Il loro titolo si chiama, il loro spettacolo si chiama Common Land. Trickster P affrontano molto spesso temi legati alla società contemporanea nei loro spettacoli. E ancora ovviamente abbiamo uno spazio dedicato alle arti visive. Tiziana Ricci questa volta ci porta alla, scusate, alla Casa della Memoria, perché c'è una installazione che tra l'altro sarà visitabile anche la prossima settimana, quando, come sapete, comincerà l'Art Week. Sulla pelle della memoria, un'installazione per riflettere insieme fino al 19 di aprile l'opera che ci invita a pensare a ciò che non dobbiamo dimenticare davvero. Ma adesso invece ritroviamo un amico di Radio Popolare, un comedian ma anche un drammaturgo e interprete al Teatro della Cooperativa, questa volta però non da solo. Antonello Taurino ha debuttato da poco e poi ci racconterà, insomma, di tutto quello che dobbiamo sapere sull'ultimo spettacolo che lo vede in scena al Teatro della Cooperativa. Antonello, buongiorno.
Buongiorno, ciao, ciao a tutti, ciao Rira.
Allora, intanto stavolta non sei solo.
Sì, sono con un amico, mio amico lettore, si chiama Massimo Colatto, con cui da una ventina d'anni, in realtà per divertirci più che altro, quindi fatto un debutto, ma a volte l'abbiamo fatto veramente in, così per divertirci, questa sorta di happening dove noi parliamo di questo grande, purtroppo ahimè sconosciuto rispetto al grande genio che ha Luciano Folgore, che è un poeta che si è divertito a fare le parodie dei grandi, grandissimi poeti a lui contemporanei, mostri sacri, parliamo di Montale, Ungaretti, insomma, Quasimodo, Saba, eccetera. E lui chiaramente faceva questa cosa divertente, sembra un po' perché gliel'avesse suggerito Marinetti, non è chiaro, noi ci romantiamo molto nello spettacolo su questo, e quindi lui parlava parodiandone, ma sia prendendo in giro veramente la poetica, ma sia anche con un mimetismo linguistico di quel poeta lì, veramente insomma miracoloso, che ha del miracoloso. Per cui tu, se conosci insomma un po' il, no, il poeta di riferimento di partenza, anche a grandi linee, chiaramente l'effetto esilarante è grandioso. Però non vi preoccupate, nel senso che nello spettacolo sia diamo qualche linea, no, sui poeti che appunto parodiati, sia appunto Massimo Colazzo, questo mio amico, che non è un attore, è un lettore di libri, sì, audiolibri, eccetera, legge alcuni stralci, insomma, per capire insomma quali sono le grandi linee di ogni poeta parodiato, un po' come un comico che fa la parodia, che ne so, di un politico. Chiaro, se non lo conosci non puoi ridere, no? Però è una cosa che ci piace veramente folle, un happening futurista, o meglio uno spettacolo che ha dentro una sorta di reading, ecco, insomma. Questo è un po' la storia.
Allora, sì, insomma, conoscendo l'amore di Antonello Taurino per le storture della lingua italiana, non dubito che insomma, esatto, lo spettacolo sia molto divertente, irriverente in tutti i sensi. Il nostro Folgore, che aveva un nome fascistissimo, come si suol dire, scrive in epoca fascistissima una delle sue opere capitali nel 1935. Aveva dei rapporti col fascismo, Folgore?
E diciamo avevano, beh, insomma, Marinetti chiaramente sì. Allora lui sta,
no, di Marinetti sappiamo vita, morte, miracoli, anche misfatti, sì.
Sì, infatti è una storia tra Marinetti, era un po', vabbè, sappiamo quali sono i suoi rapporti, lui era una sorta di allievo di Marinetti e lì stava dietro perché pensava in qualche modo di...
E quindi anche Folgore era un fascista anticonformista oppure no?
Beh, diciamo che è uno che in questo momento può anche molto poco, nel senso che è veramente uscito dall'establishment, nello spettacolo.
Cioè, nel senso che era semplicemente un battitore libero, un personaggio che anche in altre epoche avrebbe potuto, insomma, irriverire.
Sì, no, ma infatti poi sì, con questo lui si è fatto un sacco di nemici, perché lui questo fatto di fare le parodie,
beh, certo,
puoi capire quanto era amato tra i colleghi.
No, certo.
Marinetti, come dire, lo usasse per sue vendette, nel senso tipo quello lì mi sta sulle scatole,
gli faccio fare la parodia di con Folgore. No, te l'ho chiesto perché essendo al Teatro della Cooperativa, che come ben sappiamo insomma si distingue da decenni per il suo impegno antifascista, certo, volevo capire come stavamo messi con questo personaggio, perché sono rimasta incuriosita soprattutto dal suo rapporto col futurismo e dal suo cognome, che sembra fatto,
sì,
apposta.
Ma infatti lui è un futurista, quello è un nome d'arte, anzi c'è tutta una storia sul il vero nome di Folgore, il nome meno futurista del,
cioè?
Del mondo. Se te lo ci giochiamo sullo spettacolo, se te lo dico non ci credi.
Ah, va bene, non si può dire, diciamo, perché è una sorpresa.
Perché lo diciamo e qualcuno dice, ma ve lo siete inventato voi? No, si chiama l'anagrafe, veramente così, adesso qualcuno andrà a vedere il nome di su Wikipedia, l'anagrafe di,
certo,
Luciano Folgore, è il nome meno futurista del mondo, però lui, come dire, veramente si è fatto tanti nemici e lo faceva un po' per questo spirito goliardico. Chiaramente noi, ti dico, scherziamo molto su sto fatto, ci chiamiamo i neofuturisti, poi diciamo a un certo punto che Vannacci,
certo,
ha
quindi
creato questo partito per darci una spinta pubblicitaria allo spettacolo, insomma.
Ho capito, perfetto, cioè, state attenti che sono tempi brutti, per cui...
Tu dici che non capisco l'ironia?
No, mi vengono in mente episodi come quello di Daniele Timpano quando fece Dux in scatola per prendere in giro le traversie, certo, della Salma del Duce, che girò mezza Italia perché nessuno la voleva, e una sera al ormai, ahimè, chiuso Teatro I, arrivarono i neonazisti convinti che fosse uno spettacolo che inneggiava Mussolini.
Oddio, sì, tra l'altro, quindi, posso dirti, Daniele Timpo è una delle pochissime persone, mi hai citato, che questo è il vero problema, questione dello spettacolo, che conosceva Folgore, veramente sapeva
poi, beh, insomma,
lui è geniale. Ma non è, secondo me, cioè non è conosciuto per il livello di genialità che fa, anche a livello didattico, proprio perché a scuola io un po' lo uso, perché per ridere ovviamente devi conoscere l'originale, no?
Certo, quindi devi studiare i grandi poeti per poter apprezzare la parodia, e questo sicuramente è davvero molto, certo, interessante. Ma senti, ma a memoria tu riesci a dirmi due versi parodici? Giusto per i nostri ascoltatori e ascoltatrici, per far capire...
Ti posso dire una parte di Pirandello, sai, Pirandello
non
è un poeta, o meglio, è un po'
un drammaturgo, poeta, sì.
No? E cosa parla? Il fatto che io sono io, però non ero lo stesso di ieri, che io sono diverso con tante persone, con quello sono così, con quello sono così. E Folgore dice questa cosa: se in virtù del mutamento ogni donna è interessante, piglia moglie e ne avrai 100, onde il nodo coniugale, pur restando sempre quello, crea mediante il Pirandello il poligamo legale. Se t'accoppo va da sé che non io vado in galera, ci va l'io che prima c'era e che adesso più non v'è. Egualmente, con successo posso dire agli strozzini, se rivolgono i quattrini che han prestato a quel me stesso che esisteva il mese andato, si rivolga nel preterito a quel me che senza merito fu da lor beneficato. E va avanti così con una roba.
Eh sì, perché prima è questo. Insomma, essendoci sempre, come dire, l'altra parte di me nei personaggi o di loro nei personaggi pirandelliani, si può incolpare di volta in volta una delle varie personalità che incarna.
Esatto. Sì,
è un'ottima idea.
Il clima è questo, insomma, della
va bene. Allora, voi avete debuttato ieri?
No, adesso non debuttiamo stasera.
Ah, scusa, perdonami, è vero, perché debuttate di venerdì, che è una cosa un po' inconsueta. Sì.
Sì.
Ecco, per cui debuttate questa sera, venerdì, al Teatro della Cooperativa, dove restate fino?
Al 19, a domenica 19 aprile.
Perfetto, per cui per una settimana, anche di più, potete andare a vedere questo, che certamente è uno spettacolo che vi rivela un personaggio, la sua opera, ma anche e soprattutto il divertimento di coloro che lo portano in scena, al Teatro della Cooperativa. Come sempre noi ringraziamo Antonello Taurino, buon debutto!
Grazie, grazie, un saluto a voi, vi aspettiamo a teatro.
A
grazie.
Presto, ciao, a risentirci, ciao ciao!
Ciao ciao! Wait until the shower cries, for every drip breaks the ice, the sweat and the steam, this gushing heat. Our bodies one, confide in me, I'll put down
siamo arrivati allo spazio delle arti visive a Cult di questo venerdì, sulla pelle della memoria, un'installazione per riflettere insieme. Casa della Memoria di Milano ospita fino al 19 aprile un'opera che invita a riflettere su ciò che non dobbiamo dimenticare, se davvero Vogliamo un mondo di pace. Il servizio di Tiziana Ricci.
Viviamo giorni bui, voci di guerra, di riarmo, di violenza. È come se il desiderio di un mondo di pace fosse minato alle radici. Allora vale la pena di riflettere sulla memoria. I racconti di uomini e donne usciti dalla Seconda Guerra Mondiale. È così che l'Istituto Bergamasco per la Storia della Resistenza e la Fondazione Memoria della Deportazione hanno pensato a un'installazione e da Bergamo è arrivata alla Casa della Memoria di Milano. Sarà lì fino al 19 aprile. Uno specchio ideato da Federico Basile, uno specchio fatto di 7 elementi con le lettere della parola memoria. Dentro ogni lettera una citazione da un sopravvissuto, un testimone dei lager, da Charlotte Delbault a Primo Levi, a Christa Wolf, a Gianfranco Maris e così via. Dietro lo specchio ognuno è invitato a lasciare una traccia, una storia. Siamo con Elisabetta Ruffini, uno dei curatori, davanti all'opera.
7 lettere che compongono la parola memoria.
C'è la citazione di un sopravvissuto dei lager o un testimone dei lager che ci porta a riflettere su che cos'è la memoria.
Allora, vediamo qualcuna di queste citazioni.
Quella da cui siamo partiti è di Charlotte Delbault e dice: «La memoria è la pelle della memoria. Auschwitz è così profondamente inciso nella mia memoria che non ne dimentico nemmeno un istante». Allora lei vive con Auschwitz? No, vivo a lato. È da lì che siamo partiti. Cosa vuol dire vivere a lato della memoria? Noi, oggi, che viviamo a lato.
Averla sempre presente in qualche modo, aver presente quello che è successo.
Aver presente quello che è successo, ma non esserne prigionieri. Provare a vivere a lato, perché la memoria diventi esercizio di connessioni. Uno specchio che ci riflette. Noi ci guardiamo, possiamo perderci, possiamo guardare il mondo e nello stesso tempo sapere che il passato c'è e che forse la memoria è quell'esercizio per trovare la forma, per far riemergere il passato nel presente come capacità di legare l'esperienza umana passata, presente e futura.
Siamo state davanti alla M, andiamo davanti alla E.
Davanti alla E
troviamo
Primo Levi. Primo Levi, che non era quando è tornato il vecchio con la barba a cui siamo abituati. E infatti lui dice sempre: prego il lettore di non andare in cerca di messaggi. È un termine che detesto, perché mi mette in crisi, perché mi pone addosso panni che non sono miei, che anzi appartengono a un tipo umano di cui diffido. Il profeta, il vate, il veggente. Tale non sono. Sono un uomo normale di buona memoria, che è incappato in un vortice, che ne è uscito più per fortuna che per virtù e che da allora conserva una certa curiosità per i vortici grandi e piccoli, metaforici e materiali. E da lì la concezione della memoria non è più un tabernacolo di valori, ma è proprio la capacità di curiosare il presente, trovare le forme per ascoltare le storie degli altri e, non so come dire, tesserle con la nostra.
Liana Millu.
La memoria, cioè la memoria che è solo rievocazione, non è più sufficiente. Lo è stata per molti anni, quella che chiamiamo del parlare, lacrimare insieme. Poco per volta è sbiadita. L'impatto di altri eventi attenua di molto la ricezione. Ora è necessaria la memoria attiva, quella che del passato si fa strumento per indagare il presente, che usa questa memoria per porre domande sul presente.
Adesso non è che possiamo leggerle tutte, scegliamone un'altra.
Un'altra che è un po' sintetica.
Molto significativa.
Siamo? Noi siamo a Casa della Memoria, nella stanza dedicata a Gianfranco Maris, e qui si trova la sua citazione.
È proprio l'ultima lettera.
L'ultima lettera. Sì, l'inferno dei campi di sterminio si è ripetuto. Gli uomini sanno macinare nei secoli montagne di dolore e ricostruire sempre più forti ragioni di vita e speranze di pace. Lo si è potuto sopportare, ma non lo si dovrà dimenticare. Molti, tanti, troppi vorrebbero confondere le ragioni di tutti i morti della terra in un unico grande dolore per poi dimenticarlo. Oggi, purtroppo, ci si salva la coscienza spendendo parole che creano della memoria soltanto l'illusione. E questa l'abbiamo voluta per ultima perché si gira.
E dietro... Si gira qui dietro. Ah, ecco, non specchio. È finita. Memoria come esercizio per imparare ad ascoltare le storie degli altri.
Questi sopravvissuti, come Maris, non si sono chiusi nel loro dolore. Questi uomini hanno denunciato il loro presente, l'hanno raccontato, l'hanno indagato. Primo Levi, nel gennaio del 1975 alla televisione 1975. Pochi oggi riescono a collegare quel filo conduttore che lega le squadre d'azione fascista degli anni 20 in Italia con i campi di concentramento in Germania. E il fascismo di oggi è altrettanto violento, a cui manca solo il potere per ridiventare quello che era, cioè la consacrazione del privilegio e della disuguaglianza. Il Lager era la realizzazione del fascismo, il Lager integrato, dove un fascismo, cioè un nuovo verbo come quello che amano i nuovi fascisti oggi in Italia, noi non siamo tutti uguali, noi non abbiamo tutti gli stessi diritti, dove questo verbo attecchisce, in fondo c'è il Lager. Lo diceva la televisione, alla RAI, nel telegiornale del
Glielo lasciavano dire.
Glielo lasciavano dire.
E c'è così un'interazione, è vero, con chi viene a visitare, con i visitatori?
E su questa idea è proprio quella. La memoria la costruiamo insieme, come esercizio di connessione, decidendo i pezzi di passato che vogliamo conservare per fare attenzione al presente. E allora là
c'è un tavolo,
c'è
vedo
un tavolo, il visitatore, la visitatrice si siede, ha una cartolina a specchio e su questa cartolina a specchio può guardare se stesso e pensare.
Insomma, lo specchio è una costante di questo progetto.
E su questa cartolina può lasciare quel pezzo di presente, di passato, di vita personale,
un ricordo
che pensa sia importante che la nostra collettività ricordi e non dimentichi.
Non necessariamente triste, o sì?
No. Perché questa mossa alato. L'abbiamo pensata a lato, l'abbiamo pensata anche per le nuove generazioni, ci siamo portati tanti ragazzi e l'idea è proprio quella di pensare che la memoria non è solo una cosa negativa, una cosa che fa male, ma è una cosa che ci rende,
che deve aiutarti a crescere e a crescere bene. Elisabetta, questa installazione viene da Bergamo, vero?
A Bergamo per il giorno della memoria, lo scorso giorno della memoria, che era un giorno della memoria complicato in cui eravamo a lato di un genocidio, di tante guerre. Dopo anni di lavoro sulla memoria ci siamo chiesti se non era veramente importante provare a riflettere cosa facciamo quando facciamo memoria.
Sì, perché sono tempi difficili, Sono tempi di spavento,
di paura.
Sì. Di paura e anche di sconforto per molti versi, sì. Mi viene da dire.
Però
perché
ti dico la verità, a Bergamo questa parete si era riempita, qui adesso abbiamo tolto per fare spazio. Si era
riempita. Dove eravate? Di tante.
Eravamo a Casa della Libertà, un luogo
tipo questo?
No, era la vecchia Casa Littoria di Bergamo, dedicata ad Antonio Locatelli, eroe della guerra e della rivoluzione fascista, così recita il frontone di questa Casa della Libertà.
Quindi siete andati
siamo
a bonificarla,
andati, però, in qualche modo,
a riviverla.
Un po' con la curiosità, vedi lì c'è scritto memoria come esercizio per imparare ad ascoltare le storie degli altri, e io credo che sia un po' l'eredità di questi uomini che alla fine della guerra hanno sognato la pace, e noi quella pace lì l'abbiamo un po' minata alle radici.
Sono in programma visite guidate, gratuite, sabato 11 e sabato 18 aprile di mattina alle ore 11.
Benissimo, e allora ringraziamo Tiziana Ricci per questo servizio dedicato a questa installazione su tutto ciò che dovremmo cercare di non dimenticare, giustamente è alla Casa della Memoria di Milano, si intitola Sulla pelle della memoria, un'installazione per riflettere insieme fino al 19 di aprile.
Handsome, I'd only wanted to feel handsome, but there's excitement in the feeling of not getting what I needed. I don't know that if my needs were met, you would have had the same effect, like some kind of punishment. Of a kiss did more than a thousand. It's less about you than a romance with a memory. Maybe it's best that we never meet again. So I'm let down by reality. You're just an idea to keep
company late in the night. You were never really here, not like the picture I have in my mind. Since the day we met, the only thing I regret is my taste for deception. It's less about you than no romance with a memory. Maybe it's best that we never meet again. So I'm let down by reality.
Oliver Sim, Romance with a Memory, parliamo sempre di memoria in questa prima parte di Cult. Adesso c'è la pubblicità, torniamo subito dopo con altre voci. Bentornate, bentornati, questa è sempre Cult, la trasmissione quotidiana culturale di Radio Popolare, con voi fino alle notizie delle 12.30. E ritornano a Milano, ritornano ospiti del FOG Performing Arts Festival di Triennale Milano, ma in una sede diversa da Triennale, poi sentirete dove, i Trickster P, il pluripremiato duo svizzero che ci hanno abituati alle loro performance, che però sono al tempo stesso anche installazioni, giochi con una forte partecipazione del pubblico e una serie di riflessioni profonde sul contemporaneo. Dicevo, sede diversa dalla Triennale, perché stavolta Trickster P sarà con Common Land, una nuova produzione, da oggi fino a domenica al padiglione Chiaravalle Terzo Paesaggio. Di questo luogo abbiamo parlato spesso nel quotidiano culturale di Radio Popolare e ci fa piacere che Trickster P lo abbia scelto insieme a Fog Festival come sede di questa nuova proposta. Cosa succederà e soprattutto che cosa rappresenta Commonland nel percorso di Trickster P e per il pubblico che vi assisterà? Lo chiediamo a Cristina Galbiati, cofondatrice della compagnia. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a voi e grazie dell'invito.
Cristina, sei già a Chiaravalle?
Sì, sono già a Chiaravalle da ieri e devo dire che è una realtà che conoscevo da lontano e che siamo stati molto felici di conoscere, perché è una realtà bellissima e soprattutto è una realtà che risuona molto con quello che è il nostro lavoro e la nostra ricerca degli ultimi anni.
Ecco, il padiglione Chiaravalle è una cosa che, per esempio, per chi come voi viene addirittura da un altro paese, anche se insomma conoscete bene non solo l'Italia ma anche Milano, è effettivamente un luogo che non ti aspetti, no? In una città come Milano.
Assolutamente sì, è un luogo che non ti aspetti, soprattutto una dimensione forse che non ti aspetti, una dimensione in cui appunto l'umano e non l'umano dialogano, si mettono in relazione e forse anche un invito a modificare non solo gli sguardi ma anche la dimensione temporale. Questa è stata la percezione che abbiamo immediatamente avuto quando siamo arrivati qui.
Ecco, e una delle cose che mi piacerebbe domandarvi, anche se so che non è il caso di svelare troppi dettagli sui meccanismi e le dinamiche delle vostre produzioni, è ovviamente un riferimento al titolo Common Land, Terra Comune. Perché?
Perché il progetto recupera in qualche modo dei temi che sono a noi molto cari, che avevamo già esplorato in passato, forse in maniera anche più approfondita con Utopia, che era un gioco, e che sono molto legati proprio al rapporto tra l'umano e il non umano e a come le diverse percezioni, come il mondo, in fondo al nostro modo di guardare il mondo, può avere declinazioni diverse. E in questo caso un lavoro che parla del tempo, che è il lavoro che parla dello spazio, ma si interroga anche su come queste diverse dimensioni possono essere percepite da noi umani, ma anche da chi umano non è, e quindi la relativizzazione un po' del tutto.
Questo sicuramente. Anche questa volta il pubblico sarà coinvolto?
Sì, anche se in maniera forse ridotta rispetto a quella che è stata la partecipazione negli ultimi due progetti, che erano proprio progetti gioco che si sviluppavano attraverso le scelte del pubblico. In questo caso l'idea era anche un po' di recuperare una dimensione più immersiva che aveva caratterizzato il nostro lavoro fino al 2020, direi, e la domanda che ci siamo posti nella creazione è stata proprio di capire se una dimensione più atmosferica, più immersiva, poteva coniugarsi con un aspetto più partecipativo, dove però quest'ultimo è un po' ridotto rispetto ai progetti precedenti, proprio per lasciare forse anche spazio più alle atmosfere, al suono, al video, che ha una grande importanza nel progetto, e quindi al fatto di lasciarsi anche trasportare in altri mondi.
In altri mondi, io continuo la mia indagine, il mio tentativo di far sbottonare Cristina Galbiati, solo in parte naturalmente, perché poi appunto, quali sono gli altri mondi? Dove entreremo con Common Land?
Ma sicuramente c'è il mondo del visibile, dell'umano, la realtà che vediamo, che si trasforma nel tempo. Common Land, come dicevo, è un progetto che ha molto a che fare col tempo, con un viaggio nel tempo della grande storia, i grandi eventi storici che tutti conosciamo, che abbiamo imparato a conoscere o perché li abbiamo vissuti in prima persona o anche perché li abbiamo studiati sui libri di storia. Ma poi il progetto si interroga anche su quali sono i piccoli mondi, i mondi meno visibili, per esempio il mondo del sotterraneo, il mondo del vegetale o degli animali che non vediamo, quindi tutta una sorta di realtà che coesistono in temporalità apparentemente comuni, ma che poi in fondo, relazionate con la grande storia, prendono, come dicevo prima, prospettive diverse e forse relativizzano anche quella che è la nostra percezione del tempo.
Ecco, una caratteristica che vediamo in diverse rassegne del contemporaneo, compreso Fog, è questa esigenza da parte degli artisti, delle compagnie, come nel vostro caso, che operano molto sul contemporaneo, di tornare anche indietro, insomma, di analizzare, come tu dicevi, la storia con la S maiuscola, ovviamente attraversandola e elaborandola, insomma, ognuno secondo la propria sensibilità artistica. È certamente un'esigenza del tempo, no? Di questo tempo.
Sicuramente è un'esigenza di questo tempo, un tempo che ci travolge assolutamente dal punto di vista storico, e è un'esigenza per me, anche per quanto ci riguarda, legata anche a tutto quello che è il rapporto con la cosiddetta ecologia. Io non amo molto parlare di ecologia, perché mi sembra che spesso quando si parli di ecologia si rischi veramente di appiattire tutto. In realtà forse quello che ci interessa è proprio capire come possiamo rovesciare questa visione per cui l'essere umano non è necessariamente al centro di tutto, che non vuol dire negare al fatto che l'essere umano ha in questo momento storico, più che in altri, un ruolo fortemente legato alla distruzione. Però forse il fatto di chiedersi anche cosa succede attorno a noi, su altre scale, su altri livelli, su altre temporalità, diventa anche un modo forse per rileggere la realtà e per interrogarsi su quelli che possono anche essere dei diversi spazi in cui insinuarsi per avere forse anche un po' di speranza verso il futuro.
Beh, insomma, questo certamente è qualcosa di cui avremmo molto bisogno, anche perché, come giustamente voi osservate, questo è un tempo in costante mutazione. Del resto il tempo è sempre in costante mutazione. Quello che forse è cambiato è la velocità con cui le cose mutano, no? Una velocità travolgente, spesso disturbante.
Sicuramente le cose umane. Le cose umane hanno temporalità che va sempre più verso l'accelerazione, la velocità e il fatto forse anche di essere concentrati molto su quella che è l'azione più che quella che è la riflessione, quelle che sono dei ritmi che seguono comunque l'ordine delle cose, diciamo, in qualche modo, no? E invece il fatto di spostare in qualche modo la prospettiva, di provare a vedere se ci sono altre possibilità di cambiare anche questa temporalità, per me resta appunto una chiave per chiedersi forse se possiamo anche ritornare noi come umani a una temporalità diversa e a un ritmo diverso, senza lasciarci travolgere in questa maniera esagerata forse verso un ritmo che forse non ci appartiene neanche così tanto come esseri viventi.
Veramente, veramente, insomma, le decisioni e le azioni talvolta improvvide e anche con esiti drammatici per tutta l'umanità, come quella a cui stiamo assistendo, nel nome di un interventismo che, insomma, pensavamo superato nel secolo scorso, invece guarda qua, questo spettacolo certamente ci aiuterà a tornare ad apprezzare il fatto che rallentare, analizzare, comprendere e magari anche far sedimentare le cose è qualcosa di indispensabile all'essere umano. Quindi io ringrazio Cristina Galbiati e Trickster P, che saranno da quest'oggi al 12 aprile al Padiglione Chiaravalle Terzo Paesaggio. Gli orari cambiano, quindi consultate il sito di Triennale Teatro, e in particolare quello di Fog Performing Arts Festival, di cui lo spettacolo è ospite, sia per le prenotazioni sia per i dettagli, appunto, degli orari. Grazie Cristina, buon debutto, a risentirci.
Grazie mille, alla prossima, una buona giornata, grazie.
A presto. E un altro appuntamento di Fog Festival che mi sento di segnalarvi in vista del weekend è proprio sabato e domenica, in orari differenti, sabato alle 16 alle 18, domenica alle 11 alle 16, ed è un spettacolo per bambine e bambine e bambini dai 7 anni in su. Au Jardin des Potinier è il titolo e lo propone Ersatz, Création dans la Chambre. A pochi centimetri, dagli occhi si apre un paesaggio in miniatura, un giardino che respira e si trasforma come un organismo vivente. La testa dei piccoli spettatori attraversano la moquette ed entrano in un ecosistema immaginario dove germinazioni, micromovimenti, insetti meccanici, variazioni climatiche appaiono in scala ravvicinata. Tra i materiali di recupero, minuscoli motori, animazioni artigianali e una sottile spazializzazione sonora, il tempo si dilata fino a una dimensione quasi geologica. Creata dal collettivo franco-belga Ersatz, noto per le sue incredibili macchine sceniche in miniatura, e dalla compagnia del Quebec Création dans la Chambre, specializzata in dispositivi immersivi, l'opera, che come dicevo si rivolge a bambine e bambini dai 7 anni in su, trasforma la meraviglia in uno strumento di attenzione, un modo per osservare come il vivente cambia in modo inevitabile sotto i nostri occhi. Stavamo parlando di evoluzione, di tempi di evoluzione anche con Cristina Galbiati. Mi sembra che questo sia un appuntamento davvero bello per bambini e bambine, un po' di invidia per non essere alta come loro, più per poter vedere questo paesaggio in mutazione creato da queste due compagnie per Fog Festival, sabato e domenica, doppia replica in orari diversi, sempre sul sito di Triennale Teatro e di Fog Festival 2026. I try to run away from the things I've said and done. All that I can feel, the things that I run from, and it all falls down. I said it all falls down, and then it all falls down. Again. Ci sono ancora un paio di minuti prima di dare il benvenuto ad Antonio Serra alla rubrica di fumetti che chiude la settimana e la puntata del venerdì, per ricordarvi che oggi va in scena di nuovo la Turandot di Giacomo Puccini, di cui ci ha molto parlato ieri il nostro Giovanni Chiodi, per la regia di Davide Livermore, diretta da Nicola Luisotti. Sempre alla Scala, sempre oggi, c'è alle ore 18 un incontro nel Ridotto dei Palchi Toscanini, nel ciclo Prima delle Prime, che introduce, con l'intervento di Andrea Malvano dell'Università di Torino, un intervento dal titolo Una drammaturgia rivoluzionaria, il Peleas e Melisande, prossima opera che sarà presentata fra poco alla Scala. Vi ricordiamo invece anche che al Teatro Dal Verme, per altri pomeriggi under 30, la voce di Schubert, un concerto, un aperitivo, un incontro con i musicisti, tutto dedicato agli under 30, con l'orchestra dei pomeriggi musicali, il baritono Mattias Görne, il direttore Diego Fasolis, fondatore dei Barocchisti, in programma musiche di Schubert, l'appuntamento appunto alle 18.45, compreso di aperitivo, al Teatro Dal Verme. Mentre sempre sabato la stagione sinfonica del Teatro Dal Verme prevede un concerto con l'orchestra dei pomeriggi musicali, appunto lo stesso baritono Mattias Görne e Diego Fasolis, che appunto eseguiranno il concerto che viene introdotto agli under 30 precedentemente, appunto nell'appuntamento del in ora happy hour, forse sarebbe la cosa più corretta da dire. Prosegue il Piccolo Teatro Grassi la personale dedicata a Daria De Florian, con tre diversi titoli. In scena c'è La Vegetariana la regia di De Florian e Tagliarini, dedicata a Edouard Louis, al celebre scrittore. Ancora segnaliamo, fra le altre cose, messa in scena al Teatro Verdi di Via Pastrengo, che riapre così ufficialmente i battenti, di Fashion Victims, l'insostenibile realtà del fashion, in scena stasera e domani di e per la regia di Davide Del Grosso, con Davide Del Grosso e Marta Mungo, tutto curato dal Teatro del Burato, che dunque fa riaprire i battenti alla sua storica sala all'Isola. E adesso è appunto il momento della nostra rubrica di fumetti. Ed eccoci, buongiorno Antonio e buongiorno. Bentornato dopo la pausa pasquale, dove comunque non ci hai fatto mancare la tua rubrica, eccoti di nuovo in carne ed ossa.
Sì, devo dire che quando io preparo la rubrica non mi faccio un programmino delle cose che penso di cui penso di parlare e così via, ma questa volta alla fine questo programma è stato sovvertito da una serie di casualità, per cui mi presento qui con una specie di terza puntata di una specie di mini saga, perché nelle due puntate precedenti abbiamo parlato sempre di fumetti, o fumetti giapponesi all'inizio, no? La prima realizzata da italiani, poi da italiani che hanno realizzato fumetti ambientati in Giappone, e quindi dal rapporto anche tra la cultura giapponese e quella europea, come ha influito negli autori europei, abbiamo avuto in tutti e due i casi degli autori francesi. Quindi oggi siamo qui con questo prodotto stranissimo che si chiama Takemitsu Zamurai, non Samurai, Zamurai con Zamurai. La Z, non è un errore. Che cosa si tratta? Si tratta effettivamente in questo caso di un vero e proprio manga, cioè realizzato in Giappone da autori giapponesi, ma questi autori sono un po' bizzarri, perché in particolar modo l'autore dei disegni, Taiyo Matsumoto, di cui abbiamo già parlato in passato, ha realizzato delle cose splendide. Avevamo parlato di un suo fumetto che si chiama Sunny, dedicato, ahimè, agli orfani, negli orfanotrofi giapponesi. Era una cosa molto, molto bella e molto particolare. Taiyo Matsumoto è un autore giapponese che è stato fortemente influenzato dal fumetto europeo, fortemente influenzato dal fumetto francese, al punto che ha vissuto anche per un lungo periodo a Parigi. È uno dei rari autori giapponesi che io ho conosciuto e con cui ho potuto parlare, ci siamo scambiati delle opinioni, una persona veramente straordinaria sotto tanti punti di vista. E quindi abbiamo qui un fumetto ambientato in Giappone all'epoca dei samurai, che è anche graficamente un fumetto europeo. Qui non c'è traccia delle caratteristiche tipiche del fumetto giapponese, sai, gli occhi giganti, i ciuffi, un certo tipo di segno e così via. No, qui addirittura ci sembra di vedere qualche volta persino, certamente a volte Mebius, a volte Ugo Pratt, a volte Guido Crepax, sì. Addirittura José Muñoz, un autore argentino che però vive qui a Milano.
Cecilia ha recentemente intervistato a proposito di una sua grande mostra in Olanda.
Muñoz è un genio senza fine.
Molto amico di Cecilia, infatti l'ha raggiunto.
E quindi qui ritroviamo questa sensibilità tutta diversa, diciamo, dal punto di vista grafico, in una storia, tra l'altro, che ci racconta qualcosa che secondo me o di questi tempi ci serve. Perché che cosa racconta? Racconta appunto il samurai di cui stiamo parlando. Takemitsu vuol dire spada di bambù. Il nostro samurai, infatti, reduce da un'esperienza tragica che poi si dipana nel corso del racconto e così via, eccetera, arriva per la prima volta a Edo, cioè a Tokyo, la capitale del Giappone, e vende la sua spada, la sostituisce con una spada di bambù e fa sostanzialmente un voto di pace e diventa un insegnante in una scuola per bambini, trasformando completamente la sua vita, dedicando la sua vita a una strada completamente diversa, diciamo, di pace, in una società ancora reduce dalla recente unificazione del Giappone, quindi da tutti i personaggi adulti hanno alle loro spalle un ricordo della guerra, ma nello stesso tempo appunto cercando una strada che addirittura è quella della non violenza, diciamo così, che lo rende un personaggio incomprensibile alle altre persone che stanno intorno a lui, ma che nello stesso tempo lo rende anche affascinante e soprattutto lo rende una guida per tutti i ragazzini del quartiere dove lui vive, perché lo vedono come una figura che in qualche modo ha delle capacità anche in qualche maniera medianiche, diciamo così, tant'è vero che come succede spesso in questo caso nei fumetti di Taiyo Matsumoto, ha un ottimo rapporto con gli animali, in particolar modo in questo caso cani e gatti, con i quali addirittura sostiene di parlare, e noi lettori lo vediamo effettivamente parlare con i cani e con i gatti.
Che sono... tu non parli coi cani e coi gatti? Guarda coi... che se abbiamo all'ascolto una quantità di persone che lo fanno, coi gatti, me compresa.
Coi gatti ci parlo sicuro. Coi gatti ci parlo sicuro. Quindi diciamo, c'è quindi da un lato una certa anche ironia, ma dall'altro lato una certa anche profonda amarezza in questi racconti. Ci sono dei capitoli che sono dei piccoli capolavori, ce n'è uno che si intitola Tetsu dall'occhio di vetro, è uno dei personaggi della storia, che è veramente un momento di magia a fumetti, che quando lo leggi dici, c'è chi ci riesce e chi non ci riesce a fare una cosa del genere, insomma. Quindi veramente una storia ricchissima, dove appunto ci troviamo coinvolti anche per le soluzioni estetiche e grafiche che in qualche maniera riconosciamo più vicine alla nostra cultura, nonostante il racconto sia quello di un'altra cultura, insomma. Quindi un terzo esempio di un mescolamento di fronti, diciamo, che dimostra come il fumetto possa essere una forma espressiva che si dipana da tutte le parti, insomma, ecco. Quindi l'unica una cosa che faccio notare dal punto di vista editoriale, dato che di solito facciamo il solito effetto rumore, questa volta sarà molto importante. Boom!
Che miseria, mi sono spaventata veramente.
È un cofanetto di 4 volumi.
Un cofanetto gigantesco, e l'hai portato fin qua. Mamma mia!
Di 4 volumi da 400 pagine ciascuno, che però, ragazzi, si leggono con grandissima serenità. E chiaramente è un investimento anche da un punto di vista economico per chi lo volesse comprare, ma i volumi sono anche disponibili eventualmente separatamente. Ok, allora, quindi abbiamo parlato di Takemitsu Samurai di Issei Eifuku e di Taiyo Matsumoto, e appunto 4 volumi in cofanetto, però vendibili separatamente. Ogni singolo volume costa 16 euro, il cofanetto intero ne costa 64, però se posso, di solito sapete che parlo di fumetti che mi piacciono, quindi che vi posso consigliare, questo ve lo consiglio con assoluta rilassatezza nel caso aveste voglia di fare un investimento di questa portata.
Eh beh, insomma sì, perché è un cofanetto, vi assicuro, arreda anche moltissimo.
Arreda
devo
moltissimo,
dire, arreda sì. Moltissimo, ci si sta avvicinando il fuorisalone, la settimana del design, insomma, e tutti coloro che ci
dicono... Ha un design senza dubbio curato.
Cosa arreda e cosa no. Fammi vedere bene la costa del cofanetto, perdonami, perché a questo punto mi lancio.
Come vedi è tutto
che
molto
bello,
grafico,
è tutta disegnata. E poi c'è anche una costa del come si chiama il contenitore di un cofanetto di libri? Si chiama guscio? Non lo so,
sì.
Qualcosa,
un
guscio
contenitore
di cartone che è tutto istoriato, sempre, con i disegni.
Come si dice tecnicamente col quinto colore. C'è addirittura l'oro.
Il quinto colore è l'oro?
In questo caso è l'oro.
Ah, pensa. Ma cos'è il quinto colore?
Il quinto colore è una cosa
hai aperto
che...
Abbiamo un minuto e venti.
Il quinto colore è una cosa che, siccome quando si stampa normalmente in quadricromia, cioè usando 4 colori.
Ah, non sapevo.
Quando si usa un colore tipo di questo tipo, metallico, oppure allievo e così via, è un quinto colore.
Quindi è impreziosito dal quinto colore che è l'oro, e soprattutto ha sia un volume che una costa color burgundy,
esatto.
O burgundy per dirla in inglese,
con delle scelte tutto super
che è il colore dell'anno, non so se lo sai, io te lo dico.
Questo non lo sapevo,
io te
però
dizi,
non è vero che non lo sapevo ma me ne ero dimenticato.
Ecco, quindi niente, grazie Antonio come sempre per questo suggerimento. Noi concludiamo così con Antonio Serra la nostra puntata e la nostra settimana, vi diamo appuntamento sul sito di Radio Popolare per riascoltarci e ritrovare i nostri argomenti, oppure a lunedì alle 11.30. Anticipo che lunedì sera ritorniamo in auditorium col suggeritore Night Live versione Poetry Slam. È l'ultimo appuntamento dell'anno col Poetry Slam organizzato da Slam Factory, è la finale con i 3 finalisti, giusto appunto, delle precedenti tornate che abbiamo aspettato in auditorium, che si sfideranno sul nostro palco, e sarà sempre il pubblico, insieme con i nostri MC Paolo Agrati, Davide Passoni e Ciccio Rigoli, a decretare chi trionferà definitivamente nella stagione 2025-26 della Slam Poetry nell'auditorium di Radio Popolare. Quindi venite, vi aspettiamo alle 21 di lunedì prossimo, per brindare insieme, poi alle 21.30 inizia la diretta come sempre. Adesso le notizie di Radio Popolare.
tattle, 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 tattle.